il posto delle parole per raccontare di un libro che in questi giorni necessariamente tocca un argomento importante. Stiamo per avvicinarci all'anniversario dell'allunaggio, 50 anni, sono giorni molto importanti. Tutto quello che racconta, quello che sta sopra di noi, aumenta di interesse e di curiosità, come è giusto che sia. Il libro che stiamo per attraversare, un libro per bambini, un libro per ragazzi, Parola di astronauti, ma non è solamente per ragazzi, perché io mi sono pure divertito parecchio, e ragazzo né bambino sono, e Parola di astronauti è il titolo di questo libro, Le nostre imprese nello spazio. Lapis Edizioni, gli autori sono Ettore Perozzi e Simonetta Di Pippo. Ettore Perozzi, buonasera.
Buonasera a tutti.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per portarci nello spazio insieme con le sue parole, il libro che lei ha scritto a quattro mani con Simonetta Di Pippo e con le illustrazioni di Andrea Antinori o Antinori. Leggo nel risvolto di copertina che Ettore Perozzi e Simonetta Di Pippo si divertono un mondo a raccontare quello che combinano ogni giorno al lavoro tra astronauti, razzi e traiettorie interplanetarie. Ettore è all'Agenzia Spaziale Italiana, dove si occupa di sorveglianza spaziale per evitare che un oggetto cosmico, naturale o artificiale, ci caschi in testa. Dal suo ufficio alle Nazioni Unite, Simonetta invece riunisce la passione per l'astronautica di tutti i paesi del mondo perché collaborino tra di loro nel rendere i viaggi nel cosmo un'impresa comune. Qui hanno unito le loro forze per scrivere le avventure dell'uomo nello spazio. C'è un'altra cosa che li accomuna. Entrambi hanno un asteroide che porta il loro nome. Come si sta, Ettore Perozzi, a essere titolari di un asteroide, il numero 10027?
Molto bello sapere di avere qualcosa nel cielo che in qualche modo è collegato e che gira intorno al Sole.
Ma che sensazione dà essere titolare, per così dire titolare proprietario, perché lei in sostanza è proprietario di quell'asteroide, vero?
Allora, non è proprietà esatta, nel senso che quando si è scoperto il primo asteroide si è pensato che fosse un nuovo pianeta, poi se ne è scoperto un altro ancora, erano tutti gli asteroidi, sono dei corpi celesti tanti, che stanno soprattutto tra le orbite di Marte e Giove. Ogni tanto qualcuno ne scappa e magari mette a rischio di collisione con la Terra, ma la maggior parte sta laggiù. Allora, cosa è successo? Che all'inizio hanno cominciato a dargli i nomi come si fa per i pianeti, cioè i dei della mitologia greca. Poi se ne scoprivano sempre di più e gli dei sono finiti. Allora i greci sono finiti, si è passate altre mitologie, sono finiti tutti. A quel punto si è cominciato a dire, diamo nomi anche di altre cose, per esempio città. Poi piano piano si è passato a dire, diamoli anche a chi lavora in questo, ma è solo il nome, non è una proprietà.
Quindi lei, io pensavo avesse scoperto lei l'asteroide e quindi titolato a lei, invece no.
No, anzi, è quasi il contrario. Chi scopre un asteroide ha 10 anni di tempo per dargli un nome. Quindi, diciamo, ci si conosce. Conoscere uno scopritore di asteroidi è una cosa molto fortunata, nel senso che se poi lui vuole farti un regalo, ti regala il nome di un asteroide, ma attenzione, solo il nome, l'asteroide rimane di tutti, come tutto ciò che è al di fuori della Terra, cioè un tentativo di fare una legislazione che include anche la Luna, in cui si dice che è proprio anche il lavoro, soprattutto il lavoro di Simonetta Di Pippo, cioè dire attenzione, facciamo delle regole per cui non si vada in giro a colonizzare lo spazio di tutti, e gli asteroidi e gli altri pianeti sono di tutti.
E questo mi sembra una cosa molto molto importante, e fa di questo regalo un regalo ancora più intenso. Ettore Perozzi, lei che lavora all'Agenzia Spaziale Italiana, dove si occupa di sorveglianza spaziale, ecco, in che cosa consiste praticamente proprio il suo lavoro? Ad esempio, ancora in maniera più semplice, oggi che cosa ha fatto per la sorveglianza spaziale?
Oggi ho programmato un incontro, ho preparato un incontro che si farà tra un paio di settimane, sia con la stampa sia con la comunità scientifica, per presentare questo nuovo telescopio che ha sviluppato l'Agenzia Spaziale Europea, ma fortemente voluto e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana. È un telescopio che viene chiamato Occhio di Mosca, perché ha una particolare ottica per cui arrivano i raggi della luce e vengono suddivisi in 16 raggi diversi, quindi con 16 macchine fotografiche poi che fotografano il cielo. Quindi questo significa, per un astronomo, detto in parole povere, avere invece di un solo telescopio, 16, avere un solo telescopio, quindi con diciamo, poterlo mettere in un posto solo, con delle dimensioni ridotte, ma come se uno ne avesse 16. E questo a cosa serve? Serve al fatto che noi dobbiamo scoprire, proprio fare la sorveglianza spaziale, che significa guardare continuamente il cielo. Fino a pochi anni fa, se per caso un'astronave piccolina, diciamo, fosse passata anche tra la Terra e la Luna, non ce ne saremmo probabilmente neanche accorti. Perché? Perché gli astronomi guardano le galassie lontane, gli astrofisici, gli astronomi guardano i pianeti, ma guardare lo spazio, tutto il cielo stellato, per vedere se per caso c'è qualcosa di diverso che si muove, beh, questo non era una cosa che veniva fatta tutti i giorni. Quindi, paradossalmente, se fosse passata appunto un'astronave, senza uomini a bordo, magari come quelle che mandiamo noi nello spazio interplanetario, non ce ne saremmo accorti. Invece adesso no, adesso noi abbiamo delle reti di telescopi che cercano di guardare quanto più possibile tutto il cielo, e questo telescopio ha la particolarità di essere in grado di guardare tutto il cielo tutte le notti, e quindi di fare una vera e propria sorveglianza spaziale. Se c'è qualcosa che si muove e che noi non conosciamo, lo troviamo.
Qualcosa che si muove che noi non conosciamo, qualcuno dei nostri ascoltatori si porrà la domanda.
Non vorrei preoccupare troppo, possono essere solo due cose: o è un detrito spaziale, un satellite, un qualcosa che si muove intorno alla Terra fatto dall'uomo e che quindi va identificato, seguito, o appunto un satellite che ha finito la sua vita, quindi viene abbandonato nello spazio, cosa che non si dovrebbe fare, ma diciamo per tanti anni si è fatto, oppure pezzi di quando si fa una missione spaziale si lasciano anche nello spazio pezzi di strumenti, coperture, eccetera, pannelli solari che si staccano, senza contare che magari qualche volta c'è stata qualche collisione tra oggetti inattivi, oppure è un asteroide dei tanti che passano vicino alla Terra, anche quelli molto piccoli, che quindi non è per fare le fine dei dinosauri. Però la cosa importante è che la vera differenza, come dice uno slogan dell'Agenzia Spaziale Europea, tra i dinosauri è che i dinosauri non avevano un'agenzia spaziale, cioè non avevano nessuno che facesse la sorveglianza spaziale. Se noi scoprissimo per caso un asteroide che magari tra un paio d'anni, 3 anni, 10 anni entra in collisione con la Terra, noi potremmo, in teoria abbiamo la tecnologia per poter inviare una sonda e defletterlo. Quindi per questo è importante la sorveglianza spaziale. Le probabilità sono sempre bassissime, però come poi la sfortuna esiste, noi facciamo in modo che anche in un caso sfortunato siamo pronti.
D'altra parte lì fa parte dell'attenzione, dello continuo sguardo verso il cielo. Parola di astronauta è quello che noi andiamo ad ascoltare da qualche minuto, con le parole di Ettore Perozzi, autore insieme con Simonetta Di Pippo di questo libro che noi raccontiamo. Vuoi fare l'astronauta? Comincia così il libro Parola di astronauta, con questa domanda: vuoi fare l'astronauta? Così comincia, ma finisce con un'altra frase: continua a sognare, dopodiché svegliati e datti da fare. Ecco, possiamo proprio considerare l'inizio e la fine di questo libro una sorta di cerchio, no? Che è infinito. Il desiderio, la volontà di fare l'astronauta è dato dal continuare a sognare, dallo svegliarsi, ma poi soprattutto del darsi da fare. Sono cose importanti, Ettore Perozzi.
Eh sì, perché da una parte ci deve essere la motivazione, la voglia di esplorare. Gli astronauti rimangono, loro lo dicono, rimangono sempre un po' bambini, e Paolo Nespoli dice sempre: volete vedere un vero esploratore? Guardate un bambino che va in giro per il mondo e non sa com'è, e giustamente lo esplora prendendosi anche dei rischi. E questo è anche il lavoro degli astronauti. E bisogna darsi da fare, perché proprio perché si fa questo lavoro di esploratore bisogna prepararsi, non si può andare troppo allo sbaraglio. Gli astronauti stessi dicono: guardate, lo spazio è un posto ostile, non perdona, bisogna prepararsi. Quindi da una parte non perdere mai il sogno, la voglia di farlo, dall'altro fare tutto ciò che serve per poter fare questo lavoro fatto bene. E una cosa che volevo dire è che mi fa piacere che sia stato divertente leggere questo libro per voi, perché lo è stato anche per noi scriverlo. C'è anche una parte di divertimento in tutto questo, e perché le storie che poi succedono nello spazio sono anche quelle divertenti. Una volta abbiamo chiesto a un astronauta qual è la cosa più bella e qual è la cosa più brutta che ti è successa nello spazio. E la risposta è stata: bah, ne succedono talmente tante che non potrei sceglierne una, ma c'è una cosa che le accomuna entrambe, che in entrambi i casi dopo ci si fa sopra una bella risata. E trovo che questo sia il vero spirito di un astronauta.
E poi per questo riconduce, ci si fa sopra una bella risata, riconduce questo a una vera umanità, perché è vero che sono degli eroi, è vero che sono delle persone straordinarie, ma sono comunque delle persone comuni che però hanno in sé il desiderio del sogno, la visione, la capacità e la capacità di andare avanti. E questo libro, ha detto bene Ettore Perozzi, perché si vede che vi siete divertiti, perché ci si diverte anche leggendo, quindi è una continuazione di divertimento e nell'apprendimento, perché voi cominciate questa storia dei parole dell'astronauta proprio dall'inizio delle imprese spaziali, da Yuri Gagarin o ancora prima, fino ad arrivare ai giorni nostri, perché l'attività spaziale continua, magari non più con le astronavi come un tempo, ma l'attività spaziale continua. Ecco, in che modo, Ettore Perozzi, avete scritto questo libro a quattro mani?
Beh, è stato appunto anche questo molto divertente, nel senso che sicuramente Simonetta di Pippa ha una conoscenza del mondo degli astronauti grandissima, per quello abbiamo messo insieme le nostre penne. Lei è stato anche direttore dell'Agenzia Spaziale Europea, della parte del volo umano dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi conosce benissimo tutti gli astronauti e addirittura ne ha selezionati Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti sono stati selezionati quando lei era direttore del volo umano dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi è stato divertente perché in qualche modo io che sono più abituato a fare la parte, diciamo, di volo spaziale, faccio più, sono quello che si chiama un meccanico celeste, che però a volte veniamo chiamati gli idraulici celesti perché siamo sempre lì a rattoppare tutto quello che non funziona. Però io avevo più questa preparazione da volo spaziale e lei più quella proprio da astronauti. Quindi è stato molto divertente perché ci siamo visti, ci telefonavamo e ci raccontavamo storie l'uno con l'altro. E alla fine questo libro è stato l'unione di tutte le storie che ci siamo raccontati ogni volta che parlavamo.
Questo libro racconta delle storie straordinarie, ma racconta delle storie anche molto umane. Per esempio, la storia di Dex Lytton, ecco, è una persona
Quella.
sfortunata, però è una storia molto bella, perché sfortunata però fa della sfortuna la sua rampa di lancio.
Esatto. Questa è una cosa molto interessante dello spazio, cioè nello spazio succedono cose che accadono a tutti noi nella vita di tutti i giorni, però lì sono in qualche modo estremizzate. Cioè dico una cosa che è comune a tutto il mondo astronautico. Creare una bella atmosfera all'interno di un team che deve andare nello spazio non è solo così, no? Facciamolo perché magari è meglio. È fondamentale perché se tu devi vivere con sei persone per 6 mesi nello spazio, in un ambiente piccolissimo, perché la stazione spaziale alla fine sono una serie di ambienti molto piccoli, non è che puoi pensare di litigarci o di fargli il muso o che si creino degli screzi, perché così in realtà nello spazio vuol dire mettere in pericolo una missione, non è solo un problema di dire, perché lì non puoi dire beh me ne vado, sbatto la porta, ciao. Quindi si impara anche a capire che quello che serve per far andare avanti le cose, nello spazio è necessario. Sulla Terra uno può anche appunto magari voltare le spalle e non affrontare degli eventi che succedono, come nel caso di Dex Layton, una cosa triste, lui si sarebbe potuto deprimere, lasciare la NASA, eccetera, eccetera. Però lui è riuscito a fare di questo invece un punto di forza, è diventato colui che sceglieva gli astronauti per andare nelle varie missioni. E gli astronauti si fidavano di lui perché sapevano che a loro volta che era un astronauta, non era una persona messa lì, no? Un capetto messo lì per caso. Quindi paradossalmente era proprio la figura che mancava, anche se costretta, ma era stata una figura fondamentale. Non poteva farlo che lui.
In questi giorni stiamo per festeggiare, nel vero senso della parola, la conquista della Luna, oppure,
Sì.
noi, forse meglio, come scrive Patrizia Caravella in un libro che racconteremo prossimamente, siamo noi che abbiamo conquistato la Luna, oppure la Luna che ha conquistato noi, io propendo per la seconda. Però a proposito dell'allunaggio di 50 anni fa, scopriamo delle cose che probabilmente non sapevamo. Tutti quanti parliamo di Neil Armstrong, l'uomo che ha messo il piede sulla Luna, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Però c'era un altro personaggio su quella navicella, l'Apollo 11, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin non è stato lui a scendere per primo, però si è preso una bella rivincita.
Questo fa parte un po' di questa narrazione di dire... Io posso anche continuare ad avere le mie emozioni, posso essere arrabbiato perché qualcosa non è andato come io pensavo, ma mai farla pagare a tutti, agli altri. E magari mi posso anche vendicare, mi posso arrabbiare, ma in maniera, diciamo, costruttiva. Quindi cosa è successo? La narrazione dice che Buzz Aldrin, alla fine, se voi prendete le immagini dello sbarco sulla Luna, c'è quasi sempre fotografato Buzz Aldrin, perché Armstrong lo fotografava, ma lui viceversa non fotografava Armstrong. Quindi un po' è stata una piccola rivincita innocente, e soprattutto che non ha danneggiato la missione, non ha creato nessun tipo di problema durante la missione. E poi Armstrong era uno che non gliene importava più di tanto, diciamo, il danno è stato relativo. Armstrong è stata una persona, lui spesso diceva che non... che lui non capiva perché gli astronauti dovevano essere trattati così, in questa maniera. Lui faceva tutto sommato un lavoro come un altro, e addirittura la moglie disse: io ho sposato Neil perché volevo avere una vita normale.
Quindi, chiamala normale questa vita, chiamala esatto. Normale, altro che parola di astronauta, le nostre imprese nello spazio. Ecco, mi piace molto il sottotitolo, le nostre imprese. Perché dedicare proprio a questa parola possessiva, le nostre imprese nello spazio? Perché nostre?
Perché, dunque, prima di tutto perché sono imprese, perché è vero che gli astronauti, ed è vero anche, hanno il loro lato umano, però vi assicuro che quando li sentite parlare di quello che loro fanno, non è proprio una cosa, anche loro stessi dicono: ma noi facciamo solo un mestiere diverso. Ma non è vero, cioè stare su una rampa di lancio con un missile che è una bomba con un coltello alla rovescia non è proprio una cosa di tutti i giorni, quindi insomma, diciamo, ci vuole una certa attitudine. Le nostre perché le nostre, perché noi come umanità, cioè dietro c'è anche un po' così la domandona che ci facciamo da sempre sulla vita dell'universo: siamo soli o non siamo soli? Di fatto per ora siamo gli unici che sono riusciti a andare nello spazio, a comunque fare un piccolo passo, anche se piccolo, andare alla Luna. E un po' siamo stati noi come specie umana, siamo per ora gli unici che noi conosciamo nell'universo che hanno una tecnologia spaziale. Speriamo di incontrare qualcun altro, per carità, ma per ora siamo noi.
E questo libro racconta proprio chi siamo noi che desideriamo ancora avere la parola conquista dentro il nostro sguardo, perché del mondo sappiamo tutto, quindi la conquista la rivolgiamo altrove, e la conquista dello spazio è una parola che deve essere vissuta in modo positivo, non con un ragionamento da 800, da conquistatori e basta. Qui la conquista porta in sé un bagaglio culturale molto molto importante. E questo libro, Parola di astronauta, racconta non solo la storia per parole, ma racconta anche la storia per immagini. Anche qui le immagini spesse volte dicono molto, Ettore Perozzi.
Eh sì, guarda, poi soprattutto devo dire una cosa fantastica dei social network, di tutta questa intercomunicazione che abbiamo, è stato che effettivamente io, quando ho iniziato a fare questo mestiere, se uno voleva avere una foto di Giove, di Saturno, ma anche della Terra vista dallo spazio, degli astronauti, doveva scrivere alla NASA, chiederlo. Dopo un po', devo dire, erano molto bravi, mandavano immagini, eccetera. Adesso noi stiamo, è fantastico, c'è una webcam sulla stazione spaziale che ci mostra in tempo reale quello che succede, come sta lì. le immagini da Saturno arrivano al centro di controllo contemporaneamente nelle nostre case. La prima volta che ho seguito una missione di un astronauta italiano, Paolo Nespoli, ho visto il suo atterraggio, cioè ho visto il ritorno in diretta, il ritorno di 7 uomini dallo spazio sul mio computer seduto nel salotto di casa mia. E questo è stato veramente, ha ridato vita allo spazio, cioè noi adesso veramente ormai ci siamo un po' abituati, ma prima non era così. Vedere queste foto meravigliose della Terra vista dallo spazio, delle navicelle spaziali della stazione spaziale mano a mano che si avvicinava, con attraccate da una parte lo Space Shuttle, dall'altra le sonde Soyuz, sembrava veramente di stare in un film di fantascienza. E devo dire che Paolo Nespoli è stato il primo che ha capito quando è andato su nel 2007. Nel 2007 Facebook era un anno che esisteva, da anni. Ha capito che quella era il modo per fare innamorare dello spazio, così come ci si era innamorati delle missioni lunari. Mandare giù in diretta, faceva foto, faceva migliaia di foto e le condivideva. E questo è stato veramente un cambiamento epocale nel modo con cui noi viviamo le missioni spaziali.
Ettore Perozzi, una domanda che contiene solo una piccola curiosità. Se noi parliamo di persone che vanno nello spazio, europei o americani, parliamo di astronauti. Se noi parliamo invece di persone che vanno nello spazio dalla Russia, parliamo di cosmonauti. Qual è la differenza?
Sì. Beh, è una differenza così,
lessicale.
Di parole. Sì, lessicale, non ha nessun, diciamo, astronauta forse è un po' pomposo, nel senso che magari si potesse andare in giro in mezzo agli astri. Per ora noi andiamo al massimo dove ci siamo spinti, è stata la Luna, e con le sonde automatiche. Con le sonde automatiche siamo usciti dal sistema solare. Però diciamo astronauta è una parola che molto immaginifica e che ci dà l'idea che possiamo andare tra le stelle. Speriamo che in futuro le possiamo andare, perché astronauta significa proprio questo. Cosmonauta è un po' più aderente alla realtà, nel senso che il cosmo viene definito come tutto ciò che sta fuori dalla Terra, quindi anche la Luna fa parte del cosmo, e quindi forse è un po' più realista come parola. Ma poi ognuno usa le sue. Credo che gli astronauti cinesi si chiamano tachionauti, che adesso non mi ricordo bene cosa, cioè ognuno cerca un po' di, diciamo, da un suo nome a questo mestiere.
Prima di salutarci, Ettore Perozzi, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia è un librone abbastanza impegnativo, devo dire. È un libro che è La ricerca del tempo perduto di Proust, che ormai da anni ogni tanto affronto un volume, e che è un libro meraviglioso perché sembra che chiacchiere di cose ordinarie della vita di tutti i giorni, che ci capitano tutti i giorni, esco, faccio la spesa, incontro una persona che mi sta antipatica o una che mi sta simpatica, però a un certo punto prende esce una frase che invece è universale, e in queste frasi ci sono anche delle bellissime visioni scientifiche e dell'astronomia che lui rende in maniera poetica. Per esempio, a un certo punto descrive la Luna come una spicchio di arancia che piano piano con l'andare avanti della notte si trasformerà in una meravigliosa falce d'oro. E quindi, diciamo, in mezzo a questa lettura di ben 7 libri, io sono arrivato al quinto, ogni tanto si trovano effettivamente delle visioni bellissime
che ci permettono anche di comprendere lo sguardo verso il cielo, anche con Marcel Proust. Intanto noi ringraziamo davvero Ettore Perozzi, autore del libro Parole di astronauta, insieme con Simonetta Di Pippo. Ricordiamo Edizioni Lapis, le illustrazioni di Andrea Antinori. Grazie ancora a Ettore Perozzi e buon lavoro all'Agenzia Spaziale Europea. Buona serata.
Grazie a voi. Agenzia Spaziale Italiana.
Ah, Agenzia Spaziale Italiana, io ho detto europea, vero? Ho già fatto una. Ma qual è la differenza a livello di lavoro e di responsabilità tra quella italiana e quella europea, Ettore Perozzi? Visto che approfitto di questo mio errore.
No, va benissimo. È molto importante questo, perché fa anche capire perché esistono delle istituzioni europee come questa. L'Agenzia Spaziale Europea è l'insieme delle agenzie spaziali di tanti paesi europei, che per fare delle missioni spaziali, soprattutto quelle molto costose, mettono insieme i loro soldi, le loro risorse, le loro competenze, le loro bravure per poter fare qualcosa che, come sempre, da soli magari non potrebbero fare e che invece mettendosi insieme possono fare. Quindi le agenzie spaziali dei singoli paesi contribuiscono a questo e fanno cose simili a quelle dell'Agenzia Spaziale Europea. L'Agenzia Spaziale Italiana ha fatto anche lei diverse delle missioni scientifiche, ha mandato dei telescopi nello spazio. Però ci sono anche altre cose in cui la collaborazione, che è poi la chiave anche del futuro, ha reso possibili cose che altrimenti non si sarebbero potute fare.
Però, Ettore Peroz, lei parlava di collaborazione per quanto riguarda le varie agenzie dei vari stati a livello europeo, ognuna con il suo contributo. Oggi come oggi si sente che l'Europa ha una sua debolezza, c'è sempre più cosiddetto sovranismo, ma nel settore dell'astronautica, della ricerca spaziale, c'è una unità di intenti? Speriamo.
Beh, lì succede sostanzialmente il contrario, nel senso che sempre più, proprio perché le risorse del pianeta sono sempre meno, non stiamo più vivendo in anni di boom spaziale in cui, tanto per dirne una, il programma Apollo sarebbe irripetibile, è costato una quantità di soldi che neanche l'America adesso si potrebbe più permettere. Allora, anche un po' spinti dalle necessità, si fanno le cose in collaborazione, quindi lo spazio, per esempio, una nuova navicella spaziale che porterà astronauti probabilmente a fare un giro nella Luna nel 2024, la nuova navicella americana, si chiama Orion e la parte della navicella dove sono gli astronauti è fatta in America, ma tutta la parte del motore spaziale, quindi una parte molto importante, è fatta in Europa. E quindi questa collaborazione non è più come era un tempo, soprattutto all'inizio dell'era spaziale, americani contro russi. C'è veramente una necessità, ma forse la necessità è stato quello che ha iniziato, ha dato la spinta iniziale, ma dopo c'è una reale voglia di collaborare. E perché? Perché è meglio, perché le cose si fanno migliori e si fanno anche con uno spirito diverso.
Si fanno migliori e sicuramente si cerca sempre di superare ogni volta gli ostacoli, soprattutto nel mondo della scienza. Non ci sono quegli ostacoli che invece troviamo dal punto di vista politico. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori a chiusura di questa conversazione, oltre al libro di cui abbiamo parlato, Parole di astronauta, Edizioni Lapis, lei ha un altro libro, è prolifico nella sua scrittura, è uscito
Stanno
quest'anno.
andata così.
Il Mulino propone il libro Luna Nuova tra mito e scienza, dalle eclissi alle basi lunari. Lei che cosa farà la sera il giorno dei 50 anni dell'allunaggio? Ha già predisposto un programma, Ettore Perozzi?
Sono molto contento di che in parecchie parti mi hanno invitato a raccontare quella che è stata la mia esperienza. Perché io avevo anche 12 anni, quindi mi ricordo quella notte e poi ho fatto il mestiere che ho fatto probabilmente a causa di quella notte. E poi, appunto, perché ho scritto questo libro, e effettivamente la cosa bella di scrivere libri, ma tutti e due, la cosa bella di scrivere un libro è che è un modo per approfittare per leggerne molti altri, tutti quelli che uno avrebbe voluto leggere stavano sul comodino da un sacco di tempo. È anche un modo per raccontare anche le cose degli altri, mettere insieme le idee che uno ha avuto da tanto tempo e i libri che avrebbe voluto sempre leggere. Dopodiché è come se scrivere significa tirare, è quasi come tirar fuori tutto questo da se stessi, come se a un certo punto la propria testa sia troppo piena, non ci sta più, non c'è più posto per altre cose. Scrivere un libro e poterlo raccontare è proprio il modo di fissarle una volta per tutte e non avere più bisogno di ricordartele, di tenertele in testa.
Grazie, grazie davvero Ettore Perozzi per il tempo che ci ha dedicato, partendo dal libro Parola di astronauta, ma il viaggio che abbiamo compiuto è stato veramente un viaggio molto curioso e molto interessante. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.